Alessandro Lembo conduce La Cura.
Cari amici di Oltrelago, siamo qui per proporre un ulteriore argomento alla nostra carrellata sulle professioni sanitarie, e questo è il programma La Cura, che quest'anno si occupa proprio di questo percorso. Cerchiamo di far comprendere ai nostri ascoltatori e di dare delle informazioni su quelle che sono le professioni sanitarie, che non sono poche, e stasera abbiamo ospite con noi la dottoressa Monica Mordenti, fisioterapista, che ci parlerà proprio di questa specifica attività professionale, che in realtà esiste da tanti anni, ma che negli ultimi anni ha acquisito un'importanza particolare, essendo implementata sostanzialmente in tutti gli ospedali, proprio come aspetto riabilitativo. Ma queste cose poi ce le spiegherà un po' meglio lei. Allora, un saluto Monica.
Buonasera a tutti.
Monica, ci conosciamo già da tanto tempo, e mi ha fatto proprio piacere che lei ha accettato di partecipare alla nostra trasmissione.
Grazie a te per l'invito.
Allora, direi che iniziamo, come facciamo sempre, cercando di dare qualche informazione sul corso di studi che permette di diventare fisioterapisti.
Sì, ovviamente si tratta di una professione sanitaria e il titolo si acquisisce mediante un corso di laurea triennale. Si accede a questo corso di laurea attraverso il superamento di un test di sbarramento, i famosi Alfa Test. Quindi è una scuola a numero chiuso, quindi questa, diciamo, è un pochino la prima difficoltà. Ovviamente si accede avendo già acquisito un diploma di scuola secondaria, di scuola media superiore. E si fa questo test per l'ingresso, ecco, e ci sono diversi atenei che ovviamente hanno dei posti, e quindi si accede in questo modo.
Bene, e quindi tutto molto semplice, ma anche abbastanza articolato nel corso di studi, perché le materie che si studiano sono molteplici.
Le materie sono molte, sicuramente sì, sono molte materie, e anche vengono trattate in maniera approfondita. Non si deve pensare che sia un corso di laurea superficiale, assolutamente no. Ci sono diverse materie che vengono insegnate, come anche nella laurea in medicina, per esempio anatomia, per esempio fisiologia, quindi sono molto complesse e danno però una preparazione poi, insomma, notevole. Quindi poi si studiano tante altre cose, chimica, statistica, informatica, perché ovviamente adesso stiamo andando anche nell'ambito della riabilitazione verso l'informatizzazione. E quindi si aprono sempre anche diverse materie, devo dire.
Certo, da questo punto di vista possiamo dire che il mondo della medicina sta cambiando.
Certo.
Proprio perché l'utilizzo comunque della statistica in particolare comunque ci aiuta anche,
certo,
a dare delle informazioni più importanti e delle risposte ad un percorso,
certo,
che siano anche più consolidate e validate. E sicuramente prima accennavo a un fatto, magari se tu vuoi estendere questo,
sì,
discorso sul fatto che questa professione si sta affermando sempre di più, soprattutto nelle strutture ospedaliere,
certo,
pubbliche.
Sì, La riabilitazione, diciamo, ha subito tantissimi cambiamenti negli anni. Diciamo che forse tanti anni fa, una trentina d'anni fa, era abbastanza diciamo relegata a un discorso muscoloscheletrico, cioè patologie di tipo ortopedico, al massimo patologie in ambito neurologico. Adesso la riabilitazione si occupa veramente di tutti in tutti i campi, di tutte le patologie. Non so, adesso mi viene in mente in questo frangente della patologia del Papa, per esempio, quante volte abbiamo sentito che sta proseguendo i suoi esercizi di riabilitazione respiratoria. La riabilitazione respiratoria è stata anche fondamentale nel momento della pandemia. La riabilitazione ha occupato campi importantissimi come l'oncologia, sia come per diciamo trattare le conseguenze che sono relative ai trattamenti che vengono svolti nell'ambito oncologico, sia anche come prevenzione di disturbi legati ai trattamenti appunto che vengono fatti a livello oncologico. Quindi la riabilitazione sta anche diventando una pratica preventiva. Sempre di più si parla anche di preabilitazione, cioè la riabilitazione come qualcosa che viene fatto prima dell'evento patologico. Quindi questo è un campo anche molto molto attuale. La riabilitazione, cioè anche la riabilitazione a livello ginecologico, uroginecologico, quindi nelle incontinenze urinarie, fecali, quindi anche un campo, anche questo, molto nuovo.
Sì, io credo che abbiamo già dato alcune informazioni che probabilmente molti dei nostri ascoltatori non conoscevano. Però mi ha particolarmente interessato questa cosa che dicevi tu di una pre-riabilitazione. Spiegaci in che cosa consiste e in quali campi magari si può svolgere.
Certo. Anche questa in moltissimi campi, per esempio, rimanendo sul piano diciamo forse più diffuso, che è quello in ambito ortopedico, prima si interveniva, il fisioterapista era chiamato in causa dopo un evento patologico, che fosse un intervento o fosse un evento fratturativo, il fisioterapista entrava in campo dopo. Adesso si dà molta importanza a come si arriva all'evento, per esempio chirurgico. Allora, a preparare prima, valutare l'assetto posturale di una persona, lavorare sul rinforzo muscolare che insiste su quella zona che dobbiamo trattare, per esempio con un intervento chirurgico. Quindi arrivare all'intervento in uno stato di salute ottimale ridurrà sicuramente i tempi poi di recupero. E questa è tutto un ambito, un campo nuovo della riabilitazione che sta cominciando ad essere valutato come importante.
E questo fa proprio la differenza, perché prima gli interventi riabilitativi erano estremamente lunghi e spesso anche carenti, proprio perché magari veniva operato un paziente in una situazione difficile, in cui poi in qualche modo il recupero veniva fatto tutto dopo, e chiaramente tutto dopo è tutto più lento. Per cui questo aspetto qui senz'altro mi fa pensare che i tempi di recupero vengano sempre più ridotti.
Assolutamente sì, questo anche grazie, devo dire, però giustamente anche al miglioramento delle pratiche operatorie, no? Tutte le chirurgiche,
certo,
che ovviamente si sono perfezionate, quindi ci consentono degli interventi riabilitativi estremamente rapidi. Ci sono dei protocolli dove, per esempio, un paziente operato una protesi di ginocchio, facciamo l'esempio, può essere messo in piedi, se operato magari durante la mattinata, la sera stessa. Quindi deambulare il giorno dopo, fare le scale il giorno dopo ed essere dimesso in terza giornata. Questo riduce ovviamente i costi di gestione, no? Delle degenze, che comunque ricadono su tutti quanti noi, e soprattutto, cosa importante, riporta il paziente subito nel suo ambito familiare, che è la miglior cura che ci possa essere. Questo è fuori discussione, soprattutto per i pazienti anziani. per i pazienti più giovani li riporta all'attività lavorativa in maniera molto precoce.
Più velocemente, certo. E questo è straordinario se si pensa che soltanto pochi anni fa tutto questo non era possibile, e qualunque tipo di intervento ortopedico in qualche modo costringeva il paziente a stare ricoverato diversi giorni con tutta una serie di problematiche, perché poi sappiamo che quando il paziente rimane fermo per lungo tempo va incontro anche a problematiche vascolari o di altro genere, che chiaramente complicano un po' tutto. Prima tu ci hai fatto una panoramica su quelli che sono i settori della riabilitazione. E ti faccio una domanda personale: tu in particolare di che cosa ti occupi? Apro una parentesi, Monica svolge la sua attività all'ospedale di Bracciano, l'ospedale Padre Pio, chiaramente nel servizio di riabilitazione.
Certo. E da qualche anno mi sono avvicinata all'oncologia perché ritengo, insomma, che sia un campo importante. Purtroppo tutti sappiamo quanto siano diffuse le patologie oncologiche. In particolar modo mi sono rivolta allo studio di quelle che sono le lesioni funzionali legate agli interventi terapeutici oncologici sulle donne, sia per quello che riguarda il tumore al seno che per il tumore all'utero, le ovaie, insomma, diciamo che riguardano più il perineo dal punto di vista funzionale. Tutte gli interventi di terapia oncologica comportano o possono comportare delle carenze funzionali. Per esempio, faccio un esempio, per quello che riguarda la mastectomia, ovviamente potrà comportare una perdita funzionale della mobilità articolare della spalla, un diverso assetto posturale ovviamente del torace e quindi della schiena.
Questo posso più che confermare e rinforzare questo concetto, perché anche le pazienti che subiscono un intervento conservativo, tipo anche una quadrantectomia,
tumorectomia,
tutte quante hanno un problema di questo genere. Per questo è importantissimo il lavoro che tu fai.
Assolutamente, anche la stessa radioterapia. Ovviamente la radioterapia provoca delle lesioni tessutali interne molto profonde che alterano proprio la biomeccanica dell'articolazione della spalla, ma anche proprio tutto l'assetto del torace, quindi della schiena, per non parlare poi delle terapie che vengono fatte dopo negli anni, per 5-10 anni, a seconda ovviamente dell'oncologo, insomma della patologia che stiamo trattando, che determinano dei disturbi anche neurosensitivi e quindi un'alterazione anche della propriocettività. Quindi c'è un campo di interesse veramente ampio e io, diciamo, cerco un pochino di affrontare un po' tutti questi problemi, avendo ovviamente approfondito i miei studi per rispondere adeguatamente, certo, a queste esigenze.
E come si agisce? Con delle macchine, con una terapia fisica? Perché spesso si sente dire, ne parlavamo prima, diciamo, fuori onda, diciamo,
sì,
che i massaggi fanno male perché possono muovere delle cellule, cose del genere, che è assolutamente falso. Tutto questo lo diciamo, intanto lo certifichiamo, no? E invece voi spesso utilizzate anche questo tipo di tecnica.
Certo, diciamo che uno dei problemi principali legati alla chirurgia del seno, ma non solo alla chirurgia del seno, anche solo alla radioterapia per esempio, è il linfedema dell'arto superiore, perché ovviamente nel cavo ascellare si possono verificare delle lesioni linfonodali e quindi il sistema linfatico perde una sua stazione di drenaggio fondamentale. Allora, come si agisce? Certamente con il linfodrenaggio, questo è il trattamento proprio principe, ma sappiamo benissimo che il linfodrenaggio da solo non è sufficiente. Diciamo che il protocollo nella sua interezza più efficace è quello di intervenire con il linfodrenaggio, il bendaggio funzionale quando abbiamo dei risultati abbastanza stabili, si interviene con la prescrizione di un tutore, che deve essere concertato tra l'oncologo, il fisioterapista e il tecnico ortopedico. Quindi sottolineerei che il fisioterapista dovrebbe rientrare sempre, in qualsiasi ambito, in un team lavorativo. Questo purtroppo, diciamo, un pochino per nostra cultura forse non avviene sempre, c'è sempre un po' una certa diffidenza tra una figura e l'altra. Assolutamente questo non dovrebbe essere, perché il risultato migliore lo porta avanti una squadra di lavoro e non un singolo operatore. Quindi ripeto, sarebbe bene linfodrenaggio, bendaggio, tutore e anche possibilmente, dove presente, la pressoterapia strumentale, quello strumento. Per quello che attiene alla terapia fisica, sappiamo che la terapia fisica è quasi completamente prescritta per le patologie oncologiche, nel senso che non si può fare. Adesso comincia ad essere consentito l'uso di ultrasuoni. Ultrasuoni e onde d'urto. Devo dire che per i linfedemi più difficili da trattare, dove l'edema è organizzato e quindi ha una consistenza più dura, l'ultrasuono ci sarebbe molto utile, è utile.
Sì, in effetti è vero, una certa una certa prescrizione negativa su questi aspetti è andata avanti per tanti anni. Adesso si stanno fortunatamente rivedendo queste linee guida, perché poi ci si è resi conto che non tutto ciò che è fisico crea dei danni, anzi, e volevo stressare il concetto, secondo me estremamente importante, che è venuto fuori più o meno in tutte le nostre trasmissioni e che noi che lavoriamo in ospedale abbiamo ben chiaro, che l'obiettivo si raggiunge con un team che lavora. Non c'è mai il singolo che può affrontare e risolvere bene un problema, ma sul confronto e sul cercare ognuno di noi di giocare il proprio ruolo nella maniera migliore. Sostanzialmente dobbiamo essere una squadra, un po' ci riusciamo nell'ambito
nostro ambito ospedale, devo dire, insomma, che sì, assolutamente,
che c'è collaborazione, ci sta scambio di informazioni. Devo dire, adesso parlo da oncologo, c'è anche molta disponibilità da parte sicuramente di Monica, ma anche, insomma, dei suoi colleghi,
certo,
nel darci un aiuto, dare un aiuto ai pazienti, poi,
certo,
in definitiva.
Assolutamente.
Ora, naturalmente, prima facevi cenno di un aspetto che è piuttosto importante, che è quello che sostanzialmente la riabilitazione poi segue nel singolo anche degli argomenti di interesse personale, per cui tu dicevi non è detto che uno tutta la vita si occuperà di un argomento, e chiaramente per fare questo bisogna prepararsi.
Assolutamente.
E sì, ci sono dei corsi, immagino, no?
Sì, sì. Ovviamente, oltre a parte l'obbligatorietà dell'aggiornamento, ma ovviamente ci sono dei corsi che ti preparano a questo, e quindi bisogna certamente studiare, non è che ci si improvvisa e ne si impara sul campo, bisogna studiare, ci sono master, ci sono corsi privati. Sicuramente il costo è abbastanza elevato, però si deve fare per migliorarsi, si deve fare. Diciamo che una volta che uno studente esce dal triennio è preparato un pochino per tutte le situazioni, ma in realtà non ha una sua specificità, quindi io lo consiglio assolutamente di seguire magari una linea di interesse e cercare di studiare e specializzarsi su quella, certamente.
Ok, un'altra domanda, tu prima hai fatto cenno su varie linee che chiaramente la riabilitazione segue, e hai parlato anche di riabilitazione respiratoria, neurologica, insomma, dici qualcosa di più su questi argomenti, che così magari può essere utile per chi ascolta, per comprendere qual è il percorso che si fa dal punto di vista proprio dell'approccio verso il paziente.
Sì, per quello per esempio che attiene alla riabilitazione respiratoria, anche lì ci sono, diciamo, varie fasi, no? Dipende un pochino dalla valutazione funzionale. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, che è stato riconosciuto alla figura del fisioterapista un certo grado di autonomia e responsabilità. Chiariamo bene che ovviamente ogni cosa che ti dà una certa autonomia giustamente poi è correlata alla responsabilità, perché certo, è ovvio che sia così. Quindi, ma dove sta la nostra autonomia? Noi ovviamente dobbiamo sempre comunque intervenire dietro una prescrizione medica, ma il medico fa la diagnosi, il medico individua l'obiettivo riabilitativo. La nostra autonomia dove sta? Sta nel eseguire una valutazione funzionale. Su questa valutazione funzionale, diciamo, ipotizzare un certo progetto riabilitativo con delle tappe intermedie a breve, medio e lungo termine, e realizzare questo progetto riabilitativo con la tecnica che noi riteniamo più opportuna. Questo sarebbe, diciamo, l'iter più corretto. Quindi anche la riabilitazione respiratoria, faccio un esempio, innanzitutto parte da una valutazione funzionale. Qual è il danno respiratorio? Siamo di fronte a quale paziente? Il paziente che ha un danno respiratorio può essere, tra virgolette, il semplice paziente che è allettato in un reparto di medicina e pertanto ha una stasi magari bronchiale, quindi va aiutato in questo, quindi magari il supporto all'espettorazione, tutti questi lavori qua. Ma poi c'è il paziente invece più grave, che si trova in rianimazione con il respiratore, lì c'è una riabilitazione da fare per lo svezzamento dal respiratore. Quindi nell'ambito della stessa riabilitazione respiratoria noi troviamo, diciamo, tutta una serie di casi che sono molto diversi, ok? Per questo, per esempio, la riabilitazione respiratoria è veramente complessa e ci sono dei master veri e propri che si fanno, non sono corsi, diciamo, di breve durata. Scusami. Questo, per esempio, la riabilitazione respiratoria. Ti nominavo prima la riabilitazione del pavimento pelvico, che è veramente una novità nell'ambito riabilitativo. Anche lì la riabilitazione del pavimento pelvico, diciamo, abbraccia una serie di patologie veramente molto, molto vasta, no?
Beh, sicuramente le patologie urogenitali, ma anche del colon, per cui comunque sia l'intervento d'azione è importante.
Anche, certamente, però anche qui andiamo dal paziente più, fra virgolette, ripeto, semplice, perché ogni patologia ha la sua complessità, ma la donna che ha appena partorito, per esempio, può avere un deficit della contrazione del perineo, così come magari una donna che invece è stata sottoposta a un intervento di isterectomia, no? Quindi ovviamente certo, sono due casi molto diversi, però si interviene sempre con lo stesso tipo di intervento riabilitativo, partendo sempre da una valutazione funzionale.
Questa cosa che hai detto poco fa mi fa pensare proprio sulla responsabilità, intendo dire, mi fa pensare proprio quello che a cui deve tendere la medicina, quello nel noi siamo partiti tra diciamo gli anni dopoguerra, eccetera, al medico che sostanzialmente decideva tutto lui e gli altri facevano quello che potevano. Adesso fortunatamente la medicina non è più questo, uno perché si è ampliata in maniera incredibile, ma anche perché le competenze sono completamente diverse. Io il tuo lavoro non lo conosco, non lo so fare, e quindi è giusto che tu lo faccia con le tue competenze, decidendo te i momenti di intervento. Ecco, chiaramente questo ha previsto un percorso molto lungo che c'è stato nell'ambito dei professionisti, no?
Un trentennio tutto, perché
sì,
da quando ho iniziato io
era diverso, era, no? Sì, completamente diverso. Sì. Mentre adesso, questo è importante perché dal punto di vista della qualità delle cure, il massimo che si possa dare, perché certo, ognuno fa il suo lavoro a pieno e senza dover avere interferenze su questioni di vario genere di chi non ha le competenze specifiche, peraltro, per poter fare la loro parte. Per cui, da questo punto di vista, è un tipo di medicina che mi piace, come si sta evolvendo e come in qualche modo sta creando anche delle prospettive future per i nostri pazienti, sempre migliori, e che in qualche modo ci aiuterà a raggiungere dei risultati di altro genere.
Mi permetterei di dire anche un'altra cosa. Così come è cambiato il nostro approccio, no, da professionisti sanitari verso il trattamento, è cambiata anche l'utenza, no? La coscienza dell'utenza. L'utente non è più quello che subisce il trattamento e che non fa domande, ma anzi è parte integrante, anzi direi che è il soggetto proprio di tutto quanto il sistema, no? Quindi innanzitutto deve essere informato, deve essere consenziente, perché nulla si fa senza il consenso del paziente, e questo sia diciamo rispetto a una normativa, ma anche proprio a livello umano, no? È ovvio, quindi viene messo al centro il paziente. Questo penso che sia cambiato.
Ma guarda, questo è un argomento al quale io sono molto sensibile, perché il concetto, così lo chiariamo, il concetto di consenso informato non è qualcosa che scarica al professionista delle responsabilità, è il contrario. Invece è il fatto di dare informazione, e quindi di rendere coscienza al paziente di ciò che noi stiamo facendo, e quindi avere una parte attiva. Per cui spesso viene considerato il consenso come dire, insomma, l'ha firmato e quindi siamo tutti a posto. Invece non è proprio così, è esattamente invece un atto medico importante, medico legale, diciamo, però che ha una valenza proprio in quello che noi facciamo.
Certo, tra l'altro diciamo che il lavoro del fisioterapista è molto manuale, no? Quindi c'è un contatto fisico molto intenso, quindi è ovvio che prima si deve creare un rapporto e il paziente mi deve autorizzare a entrare in contatto col suo corpo. Non è un concetto da poco questo, che si è acquisito negli anni.
Guarda, sono non d'accordo di più, e in realtà ti voglio fare un'ultima domanda. È volato questo tempo di questa trasmissione, e la domanda è questa: siccome tu sei molto stimata per la passione che metti nel
Grazie.
Tuo lavoro e nel nostro ospedale, e ti volevo chiedere come hai vissuto questi anni, diciamo, di professione, come un breve bilancio, perché può essere molto utile per chi magari si approccia a una scelta di questo tipo.
Sì, noi abbiamo molti studenti, perché nella nostra sede, tra l'altro voglio dire, c'è la sede anche dell'università, e io sempre ai miei studenti dico questo: per me è volato, è un tempo che è volato. Io ho iniziato a lavorare nel 92 e mi sembra ieri. Questo sia perché, come ripeto, ho cambiato moltissime volte il campo di interesse e trovo che mi manchi troppo poco tempo per approfondire tutto quello che vorrei, e quindi trovo che questi ragazzi hanno di fronte veramente se vogliono intraprendere questo tipo di percorso, una bellissima vita professionale, perché veramente è un lavoro che ti dà tanto, tantissimo, dà tante soddisfazioni a livello umano. Il fisioterapista è quello che vede il cambiamento, il medico anche, però il medico ha un contatto un pochino più saltuario col paziente. Noi viviamo col paziente, viviamo giorno per giorno i suoi cambiamenti, questo sia nel bene che nel male, però costruisce un rapporto umano che è qualcosa di eccezionale. Io credo che sia veramente una ricchezza che in realtà prendiamo noi professionisti prendiamo dai nostri pazienti. Questa è la cosa che più mi piace del mio lavoro, e cerco di farlo comprendere alle nuove generazioni, e spero che lo portino avanti con questo spirito.
Guarda, con queste parole che io sposo totalmente, perché è un po' per certi versi anche la mia di storia dal punto di vista professionale, che è quello a cui uno dovrebbe tendere e avere la fortuna di fare un lavoro che ti piace. Questo non è scontato in ogni ambito delle varie professioni, però mi piace proprio quello che hai detto e ti faccio i miei complimenti, perché questo è il percorso giusto, quello di vivere con entusiasmo anche dopo tanti anni di professione, quello che si fa ogni giorno.
Certo, grazie.
Io ringrazio la dottoressa Mordenti, Monica Mordenti, che ci ha intrattenuto in un tempo che, come dicevamo poco fa, è volato. E però sicuramente questa trasmissione avrà un'utilità importante proprio per chi pensa di voler fare questo tipo di lavoro, o semplicemente per chi fa altro e così oggi ha capito qualcosa di più di quello che è la riabilitazione fisica. Ti ringrazio.
Grazie a te.
E un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima trasmissione.
Un saluto a tutti voi. Grazie.